வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாஞ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதீபம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதாம் சகனலலிதா ஸ்ரீவிசாகாந்விதாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo in ogni città e villaggio. E troviamo Prabhupada in Africa, impegnato nella predica. Prabhupada continuò a impegnarsi nelle conferenze pubbliche, apparendo nel corso di uno spettacolo televisivo molto popolare, Mambo Leo. Prabhupada esibì un dipinto di Sri Chaitanya in compagnia dei suoi associati che cantavano e danzavano con i suoi devoti. L'intervistatore chiese a Prabhupada perché nel dipinto apparissero solo persone di razza bianca. Beh, rispose Prabhupada, vi sono persone di colore diverso in India. E chi è la figura centrale qui? Chiese l'intervistatore. Questo è Sri Chaitanya Mahaprabhu, rispose Prabhupada. Egli è Dio. Non può essere Dio, ribatté il grosso e tarchiato intervistatore. Che cosa significa egli è Dio? questo è un essere umano. A questo punto Prabhupada diventò ancora più aggressivo dell'intervistatore. Perché affermi che non può venire nella forma di un essere umano? Perché Dio non può venire come un essere umano? In un'altra delle sue numerose conferenze, Prabhupada mise in rilievo il fatto che la pace è possibile soltanto a livello spirituale. Soltanto la coscienza di Krishna avrebbe unito le presenti fazioni. In Africa, per esempio, gli indiani possono essere soddisfatti dei loro metodi, ma gli africani non sono soddisfatti. Perciò, se una persona è soddisfatto nella vita materiale, un'altra invece non lo è, e vi sarà agitazione. Se invece arrivi a un livello cosciente di Krishna, se ti impegni nel servizio d'amore trascendentale a Dio, la persona suprema, allora la tua mente e la tua anima si sentiranno completamente soddisfatte. Prabhupada continuò a spiegare i suoi progetti per aiutare gli africani. Siamo venuti in Africa per educare le persone, non soltanto gli indiani o gli hindu, ma anche i nativi, la popolazione del luogo. Sono contento che i nostri uomini abbiano intenzione di organizzare gruppi di Sankirtan sulle strade, come facciamo in ogni altro luogo, a Londra, a New York e in tutte le grandi città del mondo. Cerchiamo di guidare i nostri gruppi di Sankirtan per le strade e i giovani di ambo i sessi e i signori africani si stanno riunendo. Stanno accogliendo questo movimento. Perciò vi sono buone possibilità di diffondere la coscienza di Krishna in ogni luogo. Poiché ora siamo arrivati qui, io chiedo a tutti i presenti di cercare di cooperare col movimento per la coscienza di Krishna. Sono sicuro che i giovani africani vi prenderanno parte, proprio come i nostri studenti in America, perciò non vi sono difficoltà. Essere molto occupati non significa che non si può servire Dio. Oppure che se si è poveri, bianchi o neri, che non è possibile servire Dio. No, chiunque accetti il metodo del puro servizio devozionale non sarà mai ostacolato. Prabhupada invitò gli ascoltatori ad aiutare i devoti nel cercare di stabilire un centro a Nairobi. Dobbiamo avere un luogo in cui risiedere. Se non siamo qui, come possiamo continuare a sviluppare il nostro movimento? Perciò aiutateci immediatamente, dateci un posto e vedrete come le cose miglioreranno. Abbiamo già messo alla prova questo movimento e abbiamo visto che è stato un successo in ogni parte del mondo. Noi non facciamo discriminazioni se si tratta di americani o di africani. A Nairobi Prabhupada sentì parlare di una nuova legge approvata in Tanzania, secondo la quale tutta la proprietà privata sarebbe diventata automaticamente, entro 10 anni, proprietà dello Stato e il proprietario sarebbe stato risarcito soltanto col 10% del valore. Questa era una legge tipica del Kali Yuga, notò Prabhupada. Lo Stato approva una legge che non ha ragione di essere né può portare alcun beneficio alla popolazione. Lo Stato dovrebbe proteggere la popolazione, disse Prabhupada. Nella storia vedica, durante il malgoverno del re demoniaco Vena, i saggi e i brahmana erano rimasti molto turbati e lo avevano punito. È dovere dei sadhu assicurarsi che i re governino secondo giustizia, ma oggi, in quale parte del mondo le questioni politiche sono in regola? Non esiste una sana filosofia sulla cui base sia possibile dirigere la società. Dobbiamo cominciare a intervenire, Prabhupada insisteva con i suoi discepoli. Ora siamo 500 uomini e ognuno di noi ha circa 50 anni davanti a sé per predicare. Pensiamo quindi a ciò che dobbiamo fare. Voi però dovete dedicarvi completamente alla missione, come faccio io. Talvolta i Vaishnava sono soggetti a critiche perché non fanno niente. Tuttavia Arjuna e Hanuman erano guerrieri Vaishnava. Quando i giudici dell'alta corte di giustizia avranno il tilak, allora avranno successo. Lo diceva il mio guru Maharaj, i miei confratelli erano inclini ad aprire templi, si accontentavano di mangiare un po' di riso e a cantare. Per noi, invece, prima deve esserci il lavoro, poi ci sarà il samadhi. Il termine samadhi si riferisce tecnicamente a uno stato di rapimento estatico in cui si è completamente assorti in Krishna e si dimenticano i desideri materiali e il mondo materiale. Generalmente si pensa al samadhi come a una meditazione in stato di isolamento. Uno yogi molto avanzato si ritira in un luogo solitario e tranquillo e si dedica alla meditazione o al canto costante. Tuttavia Prabhupada dimostrò con l'esempio della sua vita che la situazione del mondo era troppo urgente perché un devoto si ritirasse a meditare. Un devoto invece doveva fare tutti gli sforzi possibili per incrementare il movimento per la coscienza di Krishna. Ciò sarebbe stato di grande utilità per il devoto e per la massa. Per questa ragione i discepoli di Prabhupada, come servitori del loro maestro spirituale, dovevano essere attivi ora. Più tardi, forse, nel corso della vecchiaia o della maturità spirituale, avrebbero potuto ritirarsi in un luogo santo per cantare costantemente e sentir parlare di Krishna. Prabhupada mise in rilievo l'attività. Eppure, che cos'è questa attività? Almeno per Srila Prabhupada il fatto di propagare la coscienza di Krishna era comunque samadhi. Il termine samadhi non deve essere limitato all'idea di rimanere seduti in un luogo solitario. Il pieno significato di samadhi implica il completo assorbimento nel servizio d'amore offerto a Krishna, coi sensi, la mente e l'intelligenza fissi in una forma di rapimento estatico. Perciò in samadhi è possibile rimanere attivi, lavorare, predicare, distribuire la rivista Back to Godhead, cantare nelle strade. Se un devoto pensa sempre a Krishna e agisce nell'interesse di Krishna, allora è lo yogi più elevato. Questo era stato anche il consiglio di Krishna ad Arjuna. Pensa a me e contemporaneamente combatti. Srila Prabhupada era l'emblema del samadhi attivo. Sentir parlare, glorificare e ricordare Krishna sempre e lottare come un soldato per la soddisfazione di Sri Chaitanya. La predica di Prabhupada a Nairobi era stata particolarmente attiva. Egli aveva stabilito la coscienza di Krishna in una nuova città. Aveva dato un esempio che Brahmananda Swami doveva emulare, indicando lo standard per diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Syama Sundara manteneva i contatti con i suoi confratelli GBC, tenendoli informati delle stupefacenti attività di Prabhupada. L'andatura ha acquistato una velocità fulminea, eppure Sua Divina Grazia sta aprendo un altro vasto teatro di operazioni. La gente si accalca con curiosità e con domande serie. Prabhupada, dopo aver terminato a tarda sera una maratona di predica, ha chiesto del cibo e ha notato: «Guardate come sono affamato, fatemi parlare, questa è la mia vita, non lasciatemi interrompere la predica». Tuttavia Nairobi era soltanto una città in un paese di un continente. E Prabhupada desiderava vedere la coscienza di Krishna in ogni città, paese e villaggio del mondo. Come poteva fare in una sola vita? Viaggiare in ogni città del mondo, stampare e distribuire libri scritti in ogni lingua, costruire templi favolosi. Non era possibile. Egli però voleva fare tutto ciò che era possibile nel tempo che Krishna gli avrebbe assegnato, al fine di assicurarsi che il movimento per la coscienza di Krishna sarebbe sopravvissuto. Criticava la tipica attitudine dei politici, secondo i quali tutto ciò per cui l'avevano lavorato poteva andare in pezzi a patto che essi stessi potessero rimanere attivi. Tali politici erano sempre riluttanti a ritirarsi e preferivano rimanere nel loro ufficio fino all'ultimo respiro. Prabhupada invece non aveva ambizioni personali e sapeva che i risultati erano accordati da Krishna. Come un vero sannyasi, egli aveva rinunciato al mondo e all'ambizione mondana, ma non era diventato pigro. Stava compiendo la sua missione in età avanzata e Sri Krishna stava ricompensando i suoi sforzi. Prabhupada comunque, in un atteggiamento di reciproco scambio, continuava l'opera di espansione del movimento per la coscienza di Krishna. Sapendo che Sri Krishna voleva inondare il mondo con l'amore per Dio, Srila Prabhupada aveva cercato di farlo con convinzione, cominciando da un negozietto di New York. Krishna aveva corrisposto, inviandogli alcuni uomini e denaro sufficiente per pagare l'affitto. Allora Srila Prabhupada aveva tentato di fare di più e di nuovo Krishna aveva corrisposto. Così era sorto un nuovo centro dell'ISKCON e poi un terzo e un quarto e altri ancora. Allora la stampa dei libri aveva avuto inizio. In questa attitudine di reciproco amore per Krishna, Srila Prabhupada continuò a incrementare i suoi tentativi. Ora non si trattava più di un'attività di una sola persona. Srila Prabhupada aveva affidato l'opera ai suoi discepoli e quei discepoli, se erano veramente in grado di aiutarlo, avrebbero dovuto adottare la dedizione assolutamente libera dall'egoismo di cui Srila Prabhupada era capace. Mentre cercavano di seguirlo nei suoi piani di espansione, tuttavia, la loro mente era esitante. Per un numero così ristretto di devoti, mantenere anche un solo tempio in una città era un grosso impegno. Eppure, Prabhupada lo stava facendo 100 volte di più. Voleva che il movimento cui aveva dato inizio continuasse per migliaia di anni ed era fiducioso che fino al momento in cui i suoi discepoli fossero rimasti puri, agendo secondo le direttive da lui indicate, avrebbero avuto successo. Benché la presente età di Kali fosse la peggiore di tutte le età, un'età in cui gli uomini manifestavano ben poco interesse per la vita spirituale, Prabhupada aveva fede nelle predizioni degli Acharya che lo avevano preceduto, secondo cui la coscienza di Krishna era destinata a dare inizio a un'età d'oro che avrebbe influenzato il mondo. Veramente, questo era il peggiore dei periodi. Eppure, con l'influenza del santo nome di Krishna, sarebbe diventato il periodo di tempo più favorevole. Il canto dei santi nomi era la religione per quest'era. La gente di Kali Yuga poteva liberarsi soltanto cantando Hare Krishna. Le attività di Prabhupada dimostrarono che egli era stato investito di potere da Krishna. Questo fu evidente fin dalla sua fanciullezza, quando all'età di 5 anni aveva tenuto aveva tenuto il festival del Ratha Yatra ed è certamente evidente per gli anni che vanno dal 1968 al 1971 quanto egli poté espandere attivamente il movimento per la coscienza di Krishna. Prabhupada paragonò la ISKCON all'incarnazione Varaha di Krishna, che in un primo tempo non era più grossa di un pollice, ma velocemente si era espansa fino a diventare metà delle dimensioni dell'universo. La rapida crescita dell'ISKCON non era dovuta soltanto alle rapide comunicazioni e ai viaggi del tempo attuale, né all'abilità organizzativa materiale del suo acharya fondatore. Giudicato secondo criteri materiali, Prabhupada non era la persona adatta a guidare un movimento di portata mondiale, a viaggiare intensamente, a scrivere volumi su volumi e ad addestrare migliaia di discepoli in ogni continente. Prabhupada era soddisfatto di una vita semplice e regolata e disdegnava ogni genere di oggetti culturali di consumo, come la musica, la moda, gli sport, la politica, l'arte e il cibo. Tutto ciò che non è riferito a Krishna. Operava e viaggiava spinto dall'intenso desiderio di beneficiare il mondo con la vera cultura, per mettere il seme della cultura spirituale in quello che per lui era il deserto di una società materialista. Per questa ragione, avendo dimostrato che Prabhupada non aveva ambizioni materialistiche, è possibile capire la sua propensità a pubblicizzare e a diffondere un movimento spirituale completamente trascendentale. Agiva unicamente per esaudire il desiderio di Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Srila Prabhupada si considerava un servitore del suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, di cui stava trasmettendo il messaggio. Questo messaggio, disceso attraverso la successione di maestri, era anche il messaggio di Sri Krishna. Siamo tutti anime spirituali, eterni servitori di Dio, la persona suprema, Krishna. Siamo precipitati nella dimenticanza e stiamo soffrendo nel ciclo ripetuto di nascite e morti in questo mondo materiale. Cantando Hare Krishna possiamo risvegliare la nostra relazione con Dio. Al primo successo di Prabhupada in America, i suoi confratelli avevano minimizzato la sua opera e si avevano detto che Bhaktivedanta Swami aveva un temperamento adatto a mescolarsi con i giovani occidentali di classi inferiori. La realtà, invece, come la stessa esperienza di Prabhupada sta a testimoniare, è che i giovani tra i quali egli aveva predicato non erano particolarmente ricettivi, né egli era arrivato tempestivamente come il benvenuto, soltanto per spiegare lo Srimad Bhagavatam a folle di discepoli sottomessi. Il suo successo era il frutto della sua grande pazienza, della sua grande tolleranza e compassione. Non si trattava quindi dell'avvento del jet, benché Prabhupada fosse contento di servirsene, o di un evento accidentale, né della sorte e nemmeno di un fenomeno di natura storico-sociale che aveva permesso a Prabhupada di diffondere la cultura vedica, trasferendola dall'Oriente all'Occidente per riportarla poi là dove era venuta. No, era accaduto per volontà di Krishna e per la sincerità del suo servitore. La Chaitanya Charitamrita afferma che se non si possiede la Krishna Sakti, il potere speciale che proviene da Dio, non è possibile propagare il canto del Santo Nome. Kalika Lera Dharma Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Vinanae Tara Pravartana. Il metodo religioso fondamentale per l'età di Kali è il canto del santo nome di Krishna. Se non si è investiti di potere da Krishna, non è possibile diffondere il movimento del Sankirtan. Chaitanya Charitamrita, Antia 7.11. Questo verso parla di Sri Chaitanya e anche del servitore di Sri Chaitanya, Srila Prabhupada. Se non fosse stato investito di potere da Krishna, Srila Prabhupada non avrebbe potuto ispirare tante persone ad accettare il canto del mantra Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, 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 Hare Bola, Hare Bola, Goda Hare Bola.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Secondo la letteratura vedica, quando una persona è dotata di uno straordinario talento spirituale, Krishna Shakti, è considerato un Shaktyavesha Avatara. Benché il termine Avatara generalmente si riferisca alle incarnazioni di Dio stesso, il termine Shaktyavesha Avatara si riferisce a un essere individuale dotato di potere da Dio per compiere la missione di Dio in questo mondo. Gli Shaktyavesha Avatar e le loro particolari funzioni sono citati nella letteratura vedica. L'imperatore Prithu, per esempio, possedeva la Shakti per un'amministrazione cosciente di Dio. I quattro Kumara avevano la Shakti della conoscenza trascendentale. Narada Muni possedeva la Shakti del servizio devozionale. Anche Buddha, il cui nome e le cui attività sono descritte nello Srimad Bhagavatam, è uno Shaktyavesha Avatara. E anche altre personalità investite di potere divino al di fuori della cultura vedica, quali Gesù Cristo e Maometto, sono considerati dagli Acharya Vaishnava degli Shaktyavesha Avatara. Le attività svolte da Srila Prabhupada durante gli anni 1968 e 1971 lo confermano come Shaktyavesha Avatara ed egli adempie le predizioni delle scritture. Pritivi te acheyata nagara di grama Sarvatra prachara haibe moranama. In tutti i villaggi e le città del mondo, in ogni luogo sarà predicato il movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya. Anche dal punto di vista della storia religiosa, la predica di Prabhupada risultò essere un adempimento della missione di Sri Chaitanya, il quale era apparso nel Bengala occidentale circa 500 anni prima che la coscienza di Krishna giungesse in Occidente. La letteratura vedica e gli Acharya Vaishnava sono concordi nell'affermare che Sri Chaitanya è Dio, la persona suprema e originale, Krishna stesso, apparso in questa età nella forma di un puro devoto del Signore. Proprio come Sri Krishna apparve insieme con la sua espansione plenaria, Sri Balarama, Sri Chaitanya apparve con l'incarnazione di Sri Balarama per il Kali Yuga, cioè Sri Nityananda. Srila Prabhupada può essere apprezzato non soltanto genericamente come rappresentante investito di potere da Dio, ma in modo specifico come la manifestazione di Sri Nityananda. Secondo la filosofia Gaudiya Vaishnava, Sri Krishna manifesta se stesso alle anime di uomini ordinari attraverso Sri Nityananda. L'anima individuale cerca l'aiuto di Dio per realizzare Dio. Questo aiuto viene grazie alla misericordia incondizionata di Sri Nityananda, che è conosciuto quindi come il guru originale. Benché Sri Nityananda sia l'espansione diretta di Sri Chaitanya, il suo divertimento consiste nel servire Sri Chaitanya liberando le anime cadute. Sri Nityananda e il suo rappresentante, il maestro spirituale, non alterano le scritture o gli insegnamenti di Sri Krishna, ma li rendono più accessibili e comprensibili. Sri Chaitanya dette a Sri Nityananda l'incarico di predicare il santo nome di porta in porta e il modo vigoroso, esemplare e compassionevole di predicare che aveva Sri Nityananda era il medesimo che caratterizzava la predica di Prabhupada. Quando Prabhupada ebbe insegnato questo stesso stile di predica ai suoi discepoli, questi andarono sulle strade delle città in tutto il mondo per distribuire a tutti la misericordia del santo nome di Dio. Sri Nityananda è famoso soprattutto per aver salvato i due fratelli, sempre ubriachi, Jagai e Madai, benché entrambi lo avessero assalito quando egli aveva tentato di benedirli col santo nome. Al tempo di Sri Nityananda, come Prabhupada spiegò numerose volte, esisteva soltanto un esemplare di Jagai e Madai, mentre oggi il mondo intero è pieno di Jagai e Madai. Ed era proprio tra questi Jagai e Madai che Prabhupada reclutava i suoi discepoli. Prabhupada esibì al completo la compassione di Sri Nityananda nell'assumersi ogni rischio e nell'offrire liberamente il santo nome. Anche Sri Nityananda stesso, durante la sua apparizione in India, non avvicinò tante anime cadute come fece in seguito Srila Prabhupada. Né avvicinò anime in condizioni di vita tanto degradate o in parti del mondo così sconosciute. Egli però l'ha fatto ora attraverso il suo rappresentante, Srila Prabhupada, come beneficiario della misericordia combinata di Gaura Nithai, Sri Chaitanya e Sri Nityananda. Srila Prabhupada ha benedetto il mondo con l'amore per Dio. Srila Prabhupada, comunque, non si considerò mai una grande personalità investita di potere, né in pubblico né tra i suoi discepoli. Mise però in evidenza il fatto che egli apparteneva alla successione di maestri grazie a cui egli aveva potuto diffondere conoscenza autorizzata. Incoraggiò inoltre i suoi discepoli ad assumere la sua stessa posizione. Vogliamo creare molti puri devoti in modo che altre persone possano godere del beneficio della loro compagnia. In questo modo il numero dei puri devoti aumenta. Prabhupada sapeva bene che diffondere la coscienza di Krishna non era impegno da professionisti. Benché in India fossero molti professionisti che parlavano e scrivevano sullo Srimad Bhagavatam per guadagnarsi da vivere, essi non riuscivano a convertire i materialisti al servizio devozionale. Soltanto un puro devoto poteva trasformare il cuore dei materialisti. Prabhupada non era mai nemmeno giunto alla conclusione che egli era un puro devoto, ma affermava solo di essere il servitore di un puro devoto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il suo Guru Maharaj. Prabhupada aveva pregato di poter creare, prima di lasciare il mondo, un'intera famiglia di puri devoti destinata a diffondere gli insegnamenti di Parampara della coscienza di Krishna e far sì che tali insegnamenti non venissero cambiati o resi oscuri. Mise in luce la possibilità che tutti i predicatori del movimento per la coscienza di Krishna diventassero puri devoti se seguivano i principi regolatori ed evitavano la vita colpevole cantando regolarmente Hare Krishna. Era solo in questo modo che i devoti potevano influire effettivamente sugli altri. Ottobre 1971. Dopo aver trascorso 5 settimane in Africa, Prabhupada era pronto a mettersi in viaggio verso l'India. Il suo progetto era di visitare Bombay, Calcutta e Delhi. Aveva messo in atto un vigoroso inizio in India, con terra a Mayapur, centro a Bombay, Calcutta e New Delhi, ed ora vi erano gruppi di discepoli collocati strategicamente in altre parti dell'India. Gli indiani stavano riconoscendo la ISKCON e apprezzando i suoi festival, i Kirtan e il Prasadam. I membri a vita godevano del beneficio del servizio che offrivano, stavano ricevendo e leggendo le pubblicazioni ISKCON e davano il loro aiuto per sostenere i centri dell'ISKCON. E questo era soltanto un inizio. Mettere radici, affermarsi, dovunque in India, in Africa, in America o in Russia. Era certamente un grande adempimento. Ma affermarsi non era abbastanza. Benché molto fosse stato fatto per stabilire la missione di Sri Chaitanya, molto ancora restava da fare. Predicare la coscienza di Krishna non era un compito che a un certo punto si poteva ritenere completato. Naturalmente in un certo senso era già completo e perfetto. La predica di Prabhupada era sempre stata un successo, anche quando egli aveva lottato da solo in India, affinché il suo messaggio fosse ascoltato attraverso la rivista Back to Godhead, attraverso la Lega dei Devoti e le sue traduzioni dello Srimad Bhagavatam. Egli era sempre rimasto fisso sull'ordine del suo maestro spirituale, su Krishna. Per questa ragione egli aveva avuto successo. Il movimento per la coscienza di Krishna era già completo e ora, per volontà del suo autore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, questa completezza si era manifestata. Ma l'attività, l'estasi, il samadhi, consistente nel servire quella missione senza egoismo e con intenzionale sincerità, non avevano fine e non sarebbero mai stati completamente svelati. Ora vi era una base in Africa. Domani Prabhupada avrebbe preso il volo per Bombay. dove Krishna gli aveva già concesso di avere una base sicura. Secondo il desiderio di Krishna, egli avrebbe continuato a viaggiare e a inviare i suoi devoti, i suoi libri e il suo messaggio fino a raggiungere ogni città e villaggio del mondo. E siamo così giunti alla quinta parte della Srila Prabhupada Lilamrita. A Vrindavana c'era un luogo privo di templi, ma un devoto desiderò: qui dovrà esserci un tempio e Shiva, servizio devozionale. Perciò quello che un tempo era solo un angolo vuoto è divenuto ora un luogo di pellegrinaggio. Tali sono i desideri dei devoti. Dai commenti di Srila Prabhupada allo Srimad Bhagavatam. Introduzione. Un giorno del giugno 1977 Srila Prabhupada sedeva nel suo giardino al Krishna Balarama Mandira a Vrindavana in India e camminava con alcuni devoti. Sebbene da mesi egli avesse manifestato sintomi esterni di cattiva salute, amava stare seduto con i suoi discepoli mentre i gelsomini aromatici in piena fioritura profumavano l'aria e la fontana gorgogliava gentilmente. Erano stati discussi vari argomenti, compreso quello di un'attuale civiltà atea costituita di animali a due gambe. Parlando della vita in India, che egli aveva conosciuto da ragazzo, descrisse un modo di vivere più semplice e cominciò a richiamare alla memoria alcune esperienze della sua infanzia. Alla sua nascita, egli disse, un astrologo aveva predetto che a 70 anni avrebbe lasciato l'India per fondare nuovi templi. Prabhupada disse che per molti anni non aveva capito questa predizione, ma che per grazia di Krishna era andato in America, all'età di 70 anni, per mettere in pratica l'ordine del suo maestro spirituale. In America il risultato della sua predica aveva fatto sorgere in lui grandi speranze ed egli aveva ottenuto il permesso di residenza permanente là e non si aspettava di tornare in India. Uno dei discepoli di Srila Prabhupada che lo stava ascoltando, Tamala Krishna Goswami, gli domandò: rimpiangi di aver lasciato l'India? No, rispose Srila Prabhupada, il mio progetto era di restare in America, ma il progetto di Krishna era differente. Per questa ragione, quando stavo tornando in India, parlai a Dvarakadisha, la divinità di Krishna nel tempio ISKCON di Los Angeles, e gli dissi: sono venuto qui per predicare, non so perché mi stai trascinando indietro. Mi dispiaceva partire, ma Krishna aveva il suo piano. Srila Prabhupada proseguì col dire che il fatto di tornare a Vrindavana dopo la predica in America gli aveva permesso di ottenere il tempio più bello, il Krishna Balarama Mandir, a Vrindavana. Sei sempre stato vittorioso, disse Tamala Krishna, non ti ho mai visto sconfitto. A Bombay, per esempio, la situazione sembrava insostenibile. Sì, nessuno era interessato, disse Prabhupada. Chi avrebbe potuto immaginare il grosso progetto che ne sarebbe derivato? Soltanto tu potevi vederlo, continuò Tamala Krishna. Tu e Raja Vihari, la divinità di Krishna del tempio ISKCON di Bombay. Eppure, io ero determinato. Si dovrebbe scrivere un libro su queste cose, disse Tamala Krishna. Questa è storia, aggiunse Srila Prabhupada, è degna di essere narrata, anche quella di Mayapur. La parte quinta della Srila Prabhupada Lilamrita è il tentativo di esaudire il desiderio di Prabhupada che fosse scritto un libro sulle lotte affrontate per ottenere non solo un meraviglioso tempio per Krishna a Bombay, ma anche un tempio a Mayapur e a Vrindavana. È una storia degna di essere narrata e non soltanto per i seguaci intimi di Srila Prabhupada, ma per il mondo intero. In realtà fu per il beneficio degli uomini di tutto il mondo che Srila Prabhupada lottò contro grandi ostacoli per fondare i tre importanti templi dell'India a Bombay, a Vrindavana e a Mayapur. Per Srila Prabhupada, tempio significava non solo un palazzo, ma un centro destinato a un apprendimento elevato, un'istituzione destinata a insegnare la coscienza di Dio. Vedeva che gli uomini inseguivano sconsideratamente il progresso materiale con scarso interesse per la comprensione della loro indenità e della loro identità spirituale. Essi si identificavano col corpo materiale. Per questa ragione centri di apprendimento spirituali e di cultura erano di importanza primaria per liberare le persone dalla loro identificazione corporea. Il progetto di Srila Prabhupada era stato quello di trapiantare la pianticella della spiritualità indiana in Occidente e di riportare poi la pianta sana al suolo nativo, dove gli insegnamenti di Sri Krishna erano stati stravolti da persone che falsavano la cultura vedica. Nel risvegliare la cultura dell'India, Srila Prabhupada desiderava in special modo che venissero costruiti templi meravigliosi della coscienza di Krishna, templi destinati al beneficio di tutti. Tale desiderio realizzato, narrato attraverso le attività dei protagonisti, ci permette di conoscere la mente e le azioni di un puro devoto del Signore. Non possiamo pensare di poter imitare un grande devoto investito di potere come Srila Prabhupada, ma leggendo le sue attività ci sentiremo ispirati e comprenderemo che con la perseveranza, il duro lavoro e la pazienza avremo a nostra volta successo nel ritrovare la nostra dimenticata coscienza di Krishna e diventeremo puri devoti del Signore. Sebbene la parte quinta metta a fuoco soprattutto la realizzazione dei tre templi più importanti in India, compiuta da Srila Prabhupada, comprende anche la descrizione delle sue varie attività come leader a livello mondiale dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna in via di sviluppo. Srila Prabhupada voleva che il movimento per la coscienza di Krishna fosse presente in ogni continente, in ogni città e villaggio. Il lettore troverà Srila Prabhupada presente in queste pagine come rappresentante attivo di Krishna e della successione di maestri. A Los Angeles, a Nairobi, a New York, a Melbourne, a Parigi, in tutto il mondo. Firmato Sasvarupa Das Goswami. Primo capitolo della quinta parte, intitolato La terra è tua. Calcutta, marzo 1971. Era mezzanotte. Srila Prabhupada era seduto su un cuscino dietro il suo tavolo basso e la sua era l'unica lampada accesa di tutto il palazzo. Tutti gli altri devoti erano a letto. Sul tavolo, dinanzi a Prabhupada, vi erano il dittafono e uno Srimad Bhagavatam, commentato in lingua bengali. Un piccolo ritratto incorniciato del suo maestro spirituale, Bhaktisiddhanta Sarasvati, stava tra due vasetti di rose e aster. Sul pavimento, dietro il tavolo, era distesa un'ampia stuoia ricoperta da un tessuto di cotone bianco, dove poche ore prima gli ospiti e i devoti erano seduti. Ora però egli era solo. Benché generalmente egli si ritirasse alle 10 e si alzasse 3 o 4 ore più tardi per tradurre, quella sera egli non aveva riposato e il suo Bhagavatam e il suo dittafono erano chiusi. Prabhupada aveva inviato due dei suoi discepoli, Tamala Krishna e Bali Bardhana, a Mayapur, con l'incarico di acquistare della terra in quella località. Tuttavia 6 giorni erano già trascorsi e ancora essi non erano tornati né avevano dato loro notizie. Aveva raccomandato loro di non tornare senza aver portato a termine le trattative di acquisto, ma 6 giorni gli sembravano un tempo più che sufficiente a questo fine. Sentiva ansioso e il pensiero di questi due discepoli non lo abbandonava un istante. Si era alzata la brezza che portava fino a lui, attraverso la finestra aperta, il profumo degli alberi di Nim. La notte si stava facendo fresca e Prabhupada indossò sulle spalle un chadar leggero. Assorto nei suoi pensieri, appoggiato al bianco cuscino che gli serviva da sostegno, non prestava molta attenzione agli oggetti familiari presenti nella sua stanza. Presso di lui stava una brocca di argilla per l'acqua da bere e una piccola pianta di tulasi trapiantata in un vaso. Era sistemata su un piccolo piedestallo di legno. L'energia elettrica, generalmente spenta durante il giorno e la notte, ora era in funzione e falene e altri insetti vagavano attorno alla nuda lampadina che pendeva dal soffitto, verso la cui luce una lucertola in continuo movimento occasionalmente si spingeva per catturare un insetto. Perché Tamala Krishna e Bali Mardana tardavano tanto? Si trattava di ben più che di 6 soli giorni di attesa. Per anni aveva cercato di ottenere il terreno a Mayapur. Questa volta le prospettive erano eccellenti. Aveva dato istruzioni precise a Tamala Krishna e a Bali Mardana ed essi ormai avrebbero dovuto essere di ritorno. Il ritardo poteva essere indizio di complicazioni, forse anche di pericolo. La terra che stavano cercando di ottenere era un lotto di 9 biga sulla Bhaktisiddhanta Road, situata a un po' meno di 1 miglio dal luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu. I fratelli Sekh, gli agricoltori musulmani che possedevano il lotto, avevano chiesto un prezzo elevato, Soltanto in seguito un avvocato di Calcutta che conosceva bene Navadvip fu in grado di negoziare con serietà un prezzo onesto. I fratelli Sek si erano accordati per 14.500 rupie e Prabhupada aveva autorizzato il ritiro dei fondi dalla sua banca a Krishnagar. Così Tamala Krishna e Bali Mardana erano partiti per Mayapur. La loro missione era molto importante per lui ed egli pensava a loro benedicendogli con la loro sua preoccupazione. Prabhupada voleva un centro dell'ISKCON a Mayapur. Era un desiderio che egli aveva sempre conservato a mano che il suo movimento si estendeva nel corso degli anni. Egli poteva facilmente visitare Mayapur o vivere là. Questo non era un problema. Egli però aveva bisogno di una residenza per i suoi discepoli. Il suo maestro spirituale gli aveva ordinato di predicare in Occidente e ora, con l'affermarsi dell'Associazione per la Coscienza di Krishna, ai Vaishnava occidentali occorreva un tempio a Mayapur, dove essi potessero risiedere per offrire adorazione e ricevere l'immenso beneficio del Santo Dhamma. Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva messo in rilievo l'importanza di Mayapur e alcuni dei suoi discepoli sannyasi avevano il tempio là. Perché mai l'Associazione per la Coscienza di Krishna non avrebbe dovuto riuscire a prendere rifugio a Mayapur? E termina qui, anche per oggi, la nostra lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato La terra è tua.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.
Prabhu.